Julian Bream ha interpretato l'ultimo movimento della sonata per chitarra di Antonio José, era il finale allegro con brio. Noi siamo sempre al telefono con Angelo Gilardino per parlare del suo libro sulla chitarra. Nel frattempo i nostri meravigliosi ascoltatori attraverso gli sms 335 56 34 296 hanno subito risposto al quesito su quale fosse il titolo dell'aria del flauto magico sulla quale Sora aveva scritto poi le sue variazioni. Il più lesto di tutti è stato Pierluigi da Venezia, che dà la risposta esatta e anche nella lingua originale tedesco, Das Klingt so herrlich, ma hanno individuato anche altri ascoltatori che hanno lo stesso merito. Ma torniamo alla chitarra con Angelo Gilardino e bisogna sottolineare, così in chiusura di questo discorso, quanta musica del Novecento è stata scritta grazie proprio a grandi chitarristi, grandi figure di interpreti come Andrés Segovia, come Narciso Yepes, come lo stesso Julian Bream, insomma, che hanno indotto tanti autori a scrivere nuova musica per chitarra. Ma per congedarci, per salutarci, Angelo Gilardino, io vorrei soffermarmi con lei sulla figura di un altro grande artista, Heitor Villa-Lobos, il quale ha scritto per chitarra quando ancora non si erano affermate figure come quella di Segovia sulla scena internazionale.
Certo che no, Villa-Lobos era un chitarrista serasteo, cioè un chitarrista di chorus, di serenate, che aveva però praticato lo strumento da autodidatta, come del resto da autodidatta aveva imparato il clarinetto, il violoncello e altri strumenti. Si immagini che aveva imparato a suonare il violoncello su una viola tenuta in posizione verticale. Ecco, Villa-Lobos scrisse il suo primo pezzo per chitarra, di quelli che ci sono pervenuti, non di quelli che sono andati persi, nel 1908. Questo pezzo elaborato lo incluse poi in una suite che terminò nel 1912 e che venne pubblicata molto tempo dopo, nel 1953-54, con il titolo di Suite Populaire Brésilienne, Suite Popolare Brasiliana. Ora, nel 1908, quando Villa-Lobos scrisse questa sua mazurka, il primo pezzo della suite popolare brasiliana, Segovia non aveva ancora fatto il suo esordio concertistico che sarebbe avvenuto l'anno dopo al Centro Artistico di Granada nel 1909. Quindi Villa-Lobos precorse i tempi segoviani e incontrò Segovia poi a Parigi nel 1924, quando aveva già terminato tutti i pezzi della suite brasiliana, aveva già scritto il primo dei suoi chorus per chitarra, e Segovia gli chiese di scrivere uno studio per lui. Villa-Lobos, con un tratto così orgoglioso, un po' da megalomane che lo contraddistingueva, avrebbe poi detto: lui mi chiese uno studio e io ne scrissi 12. E ne scrissi 12. Questi 12 studi di Villa-Lobos sono diventati praticamente la magna carta, ecco, della chitarra per quello che riguarda la prima metà del secolo. Certamente uno dei picchi massimi del repertorio per chitarra di tutti i tempi. Successivamente completò il suo impegno per la chitarra con la raccolta dei cinque preludi scritti nel 1941-1942 e poi con il concerto per chitarra e orchestra con il quale si sarebbe congedato dalla chitarra e anche dalla sua collaborazione con Segovia, che attraversò momenti alterni, momenti di amore, momenti anche di avversione, di contrasto.
Ma questo credo che sia capitato anche con tanti altri compositori, no? Cioè Segovia non ha sempre avuto rapporti facili, neppure no. Con il più famoso di tutti, Rodrigo.
Con Villa-Lobos erano pittoreschi i rapporti, non erano solo difficili, erano pittoreschi, cioè adesso non possiamo diffonderci riferendo le narrazioni dei loro incontri fatte da entrambi e certamente non univoche, non concordi, ma l'elemento che le caratterizza e che le accomuna, ecco, è proprio il lato caratteriale, cioè questo scontro di caratteri.
Il carattere
apollineo del grande gentiluomo spagnolo che era Segovia, con questa sua chitarra lirica e diciamo timbrica, e il carattere invece esuberante, tempestoso, umorale di Villa-Lobos, che aveva della chitarra invece una concezione di tipo drammatico, cioè nella dimensione limitata, ecco, della sonorità della chitarra, scatenava questi contrasti tra il chiaro e lo scuro.
Ecco questi contrasti li vogliamo sentire in chiusura della nostra conversazione. Io ringrazio Angelo Gilardino che ha scritto questo libro La chitarra, pubblicato dall'edizione Curci. Ci salutiamo con l'ascolto di uno degli studi appunto per chitarra di Heitor Villa-Lobos, per l'esattezza il numero 12, l'ultimo in La minore, e lo suona il chitarrista Frédéric Zigante. Davvero impetuosa questa ultima étude in La minore di Heitor Villa-Lobos, l'ultimo del ciclo di 12 studi, anche questi si potrebbe dire trascendentali, un po' come Liszt. Abbiamo sentito la difficoltà tecnica di questo studio che era interpretato da Frédéric Zigante, l'ultimo ascolto di questa ampia pagina dedicata alla chitarra che abbiamo voluto dedicare in chiusura della prima parte di Radio 3 Suite.